Paolo e Silvano e Timoteo alla Chiesa dei Tessalonicesi. Ma è già acceso. Allora, Paolo e Silvano e Timoteo alla Chiesa dei Tessalonicesi, che è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo. A voi grazia e pace.
Abbiamo ascoltato il saluto con cui Paolo inizia lo scritto che rivolge alla comunità tessalonica, la prima lettera ai Tessalonicesi, che sarà oggetto del nostro studio quest'anno. Saluto anche tutti voi, benvenuto in particolare a Don Lucio, che insieme all'attività di insegnamento da qualche anno ha cominciato anche quella di parroco, quindi dobbiamo essere ancora di più grati che, nonostante i molti impegni che possiamo immaginare, può avere un parroco di due parrocchie grosse come sono quelle di Jesolo, però ha venuto a dedicare questo momento a noi. Se Don Maurizio Girolami, che abbiamo ascoltato ieri, un amico della scuola biblica, Don Lucio è un padre, quindi ancora di più uno che davvero ha donato tanto alla scuola biblica. E siamo arrivati al 38° anno di questa storia che appunto che Don Lucio ha contribuito a costruire. Come dicevamo ieri, queste conferenze pubbliche hanno il carattere introduttivo, quindi ieri Don Girolami ci ha aiutato a conoscere chi è Paolo, l'autore di questa lettera, e ci ha fatto comprendere come non è una domanda scontata. Dalle sue lettere, quelle autentiche, quelle non autentiche, da quello che si dice di lui in altri testi, quindi da parte di altri testimoni, emerge una figura di Paolo molto variegata, complessa. Ecco, oggi Don Lucio ci introduce nella predicazione di Paolo a Tessalonica. Quindi ci affacciamo su questa città e chiediamo a Don Lucio di aiutarci a conoscere questa comunità che Paolo ha fondato, una comunità giovane che cammina bene, che Paolo ama in modo appassionato, ed è una comunità anche che ricambia le premure di Paolo. Una comunità che appunto permette a Paolo di godere dei frutti del Vangelo. Non che vada tutto bene, che non ci sia niente da correggere, e Paolo appunto nel suo scritto dà indicazioni a questa comunità, che anche delle domande, delle questioni che chiede all'Apostolo di affrontare. E allora passo la parola a Lucio, che si mette non al centro ma in fianco perché per questioni tecniche.
Buonasera a tutti. Grato di essere venuti stasera per questo incontro. Come ha detto Don Mauro, questa conferenza ha più il carattere di introduzione alla lettera, quindi per un verso sarà molto leggera, oppure tratterà dei temi che aiutano a conoscere la città di Tessalonica. Nello stesso tempo vuole anche affrontare alcuni temi che caratterizzano l'apostolato di Paolo e anche rispondere alla domanda: ma chi è Paolo? Proprio partendo da questa prima lettera. Le fonti che noi usiamo evidentemente per parlare della Petra Tessalonicesi sono quelli presenti nelle sue lettere, evidentemente, e poi quelli presenti in Atti. Normalmente sono due i binari che uno segue per ricostruire l'attività di Paolo. Qui adesso velocemente, perché mi pare che sia già stato trattato, che cosa voglio affrontare il tema, che cosa si intende per lettere di San Paolo, d'accordo? Lo faccio velocemente perché l'ha già trattato mi pare ieri, cioè fondamentalmente nel Nuovo Testamento noi abbiamo 13 lettere che hanno nel mittente la parola Paolo, cioè Paolo scrive a, sono 13, d'accordo? Quindi scrivo in otto, ci sono anche presenti dei committenti, cosa vuol dire? Io, Paolo, ma anche Silvano e Timoteo, cioè non scrive da solo. 9 lettere sono indirizzate alle chiese, queste 13, perché non tutte 13, perché alcune comunità ne hanno due, presenti a Corinti, a due lettere. E poi anche tenendo conto, meglio, e anche tenendo conto che 4 di queste 13 vengono indirizzate a persone, sempre del corpus paulino. Ripeto, 13 lettere che hanno come mittente Paolo. L'esistenza di un corpo di lettere è già presente nel Nuovo Testamento. Per esempio, San Pietro, nella lettera a Pietro, si dice che appunto esisteva un gruppo di lettere a cui i cristiani facevano riferimento. Dice: la magnanimità del Signore nostro giudicatela come salvezza, come anche il nostro carissimo Paolo vi ha scritto. Quindi circolava all'interno della comunità questo gruppo di lettere che era riconosciuto autorevole. Anche se qui Pietro dice, rimango bene questo testo, e gli fa con tutte le lettere in cui tratta di queste cose, in esse ci sono alcune cose difficili. Ci dice anche che leggere Paolo non sempre è facile. D'accordo? Già a quell'epoca, dice, gli ignoranti e gli instabili le travisano. Questa notizia dunque ci conferma che esisteva già un gruppo di lettere. Sappiamo anche dalle lettere stesse sicuramente che quelle lettere di Paolo erano di più di quelle che abbiamo. Come? Perché lo sappiamo? Perché per esempio nella prima lettera ai Corinti, quella che è la nostra prima lettera ai Corinti, Paolo scrive: vi ho scritto nella lettera precedente. E dunque, se la prima lettera ai Corinti Paolo dice come vi ho scritto nella lettera precedente, vuol dire che c'è una lettera, no? Dopo gli studiosi magari cercano di dire: ma forse all'interno della prima lettera possiamo trovare i resti della lettera precedente. Però questo è un discorso e anche un'ipotesi che può essere percorsa, ma non arriverà mai alla certezza. Certamente vuol dire che c'è una ampiezza di lettere molto, no, molto più ampia di quella che abbiamo. E poi anche una contesta, per esempio, nella lettera dei Colossesi, no? E quando questa lettera sarà stata letta da voi, fate che venga letta anche nella chiesa dei Laodicesi. E anche voi leggete quella inviata ai Laodicesi. Abbiamo noi una lettera di San Paolo ai Laodicesi? No. Quindi qualcosa è andato perso nella trasmissione dei testi. Ricordo anche sempre una caratteristica, non mi soffermo sul genere letterario, lettera, che sarebbe un tema molto interessante, però ciò che è caratteristico delle lettere, lo vedremo anche nella prima Tessalonicesi, è la destinazione comunitaria. Anche quelli che sono rivolti a una singola persona hanno sempre come destinazione una comunità, d'accordo? come dire, alla fine di questo primo squarcio, per dire quali sono le fonti alle quali dobbiamo attingere. Il Corpus Paulino, che cosa intendiamo con Corpus Paulino? Abbiamo visto 13 lettere hanno il suo nome, però la ricerca storica, storico-critica, e io vi ho messo tanto i risultati, non li discuto, dice che 7 lettere sono certamente di Paolo. E tra queste c'è prima Tessalonicesi, le altre le vedete scritte lì. Le chiamano anche autoriali, autografe. Altre 3 lettere sono considerate dubbie. E poi dico i risultati della indagine storico-critica, non tutti sono d'accordo, vi dico i risultati della maggioranza. 3 lettere invece denominate pastorali sono ritenute non di Paolo. Ed ecco qui la descrizione, lettere autoriali, prima tradizione, seconda tradizione, che si riferisce a Paolo. Quindi queste 13 lettere, il primo gruppo, per motivi interni, cioè di critica letteraria, di teologia, di scrittura, viene ritenuta tutta di uno stesso autore di Paolo. Le altre presentano delle situazioni ecclesiali e anche un vocabolario che fa pensare che, secondo la tradizione che esisteva all'epoca, cioè di riferire anche il proprio insegnamento a un apostolo, non sono state scritte direttamente da Paolo, ma si riferivano all'insegnamento di Paolo e lo traducevano in situazioni nuove. Si riferivano all'autorità apostolica di Paolo per tradurre il suo insegnamento in situazioni ecclesiali diverse. Chiaro? All'epoca non era considerata una falsità quella che era chiamata la pseudepigrafia, cioè accogliere l'insegnamento di un apostolo e tradurlo nella situazione nuova, appellandosi però alla sua autorità. Secondo il principio forte che esisteva all'epoca, cioè una cosa è valida se non è nuova, contrariamente a quello che facciamo noi. Noi diciamo, se uno fa una tesi all'università e si dice scritta bene, condotta anche da un linguaggio buono, ma niente di nuovo, quella tesi non è un giudizio positivo, perché è uno interessante se dice qualcosa di nuovo. All'epoca invece era vero e autorevole ciò che non diceva niente di nuovo, ma aveva la convinzione di portare avanti la tradizione. Quindi anche se in situazioni nuove andava ad adattare, per esempio quando mancava la figura dell'apostolo, certe cose dovevano essere adattate, però le si presentavano come frutto dell'insegnamento dell'apostolo. Evidentemente questa classificazione è fondata su criteri interni, cioè letterari, non è fondata su dati esterni, quindi non è assoluta. Alcuni autori, per esempio, non l'accolgono. Per l'oggetto della nostra conferenza oggi, prima del Tessalonicesi, siccome come diremo, questo è il primo scritto di Paolo, in realtà non ci serve tanto il confronto con le altre lettere, perché questo testo è il testo sorgivo. L'altra fonte, abbiamo detto, per conoscere la dedicazione di Paolo a Tessalonica ci serve soprattutto del Corpus Paulinum, in particolare delle 7 lettere ritenute autentiche, d'accordo? Anche se ho detto, proprio perché è la prima, questo confronto serve fino a un certo punto. L'altra fonte, Atti degli Apostoli, è storicamente accoglibile per conoscere la predicazione di Paolo a Tessalonica? Allora, non entro sul discorso, vi cito qui una citazione di Margherita, uno storico, come si è già affermato sullo studio degli Atti, che dice: Luca è un grande storico e teologo che scrive con padronanza e coerenza. D'accordo? Perché vedremo ci sono delle differenze, però queste differenze possono portare uno scetticismo nei confronti di Luca, dicendo scrive solo mosso da interessi teologici e non storici. In realtà, come vi cita un altro scrittore, oltre mancherà Martin Engel, altro studioso molto addentro negli studi storici, dobbiamo comprendere che lo storico di Paolo non scrive come lo storico adesso, e ha una libertà nel trattare le fonti diverse da lo storico di oggi. Per esempio, lo storico all'epoca di Paolo doveva scrivere un testo che veniva letto con piacere, doveva essere letto un testo bello. Per esempio, esisteva una certa arte chiamata l'arte della prosopopea, che era l'arte di mettere i discorsi in bocca ai personaggi, ma l'abilità dello storico era creare proprio dei discorsi letterari. Quindi non dobbiamo paragonare il modo di fare lo storico di oggi all'epoca. Proprio per questo Martin Engel dice: Luca, se lo si comprende sullo sfondo del giudaismo coevo, si rivela certo quale testimonio più attendibile di quanto nel segno di una critica al mercato da quello che oggi venga ammesso. Quindi, se noi volessimo prescindere totalmente da Atti, per esempio, non potremmo neanche dire che Paolo è di Tasso. Voi sapete dov'è che sappiamo che Paolo è nato a Tasso? Solo in Atti. Paolo, nelle sue lettere, non scrive mai dove è nato. Parla di Corinto, di Roma, di Gerusalemme, ma Antiochia, ma Tasso non lo nomina mai. Quando ci sono delle divergenze tra le fonti delle lettere e gli altri, allora va affrontato caso per caso, come vedremo, c'è anche un caso della lettera ai Tessalonicesi. Chiaro? Io finito la prima parte, cioè le fonti sui quali noi adesso descriviamo la predicazione di Paolo a Tessalonica. Chiaro? Secondo punto, alcune notizie brevissime su Tessalonica. È stata fondata questa città nel 315 a.C. da un generale di Alessandro Magno, e qui trovate anche il nome. Cassandro. Il nome Tessalonica, oggi è l'attuale Salonico, il nome Tessalonica era il nome della sorella di Alessandro Magno e moglie di questo generale. Quindi ha fondato la città e da bravo marito ha dato a questa città il nome della moglie. Nel 146 diventa capitale della provincia della Macedonia e sede proconsolare, cioè c'era l'autorità del proconsole. Teniamo presente questo, perché questo ci sarà di aiuto. Qui ho messo la cartina, il segno rosso in realtà indica l'ultimo viaggio, però non so se vedete Tessalonica della Macedonia, così dal punto di vista geografico, ecco, potete anche avere bene in mente la disposizione. Vedete, nell'attuale Turchia, la dice Panfiliasi, Galazia, Paolo aveva fatto il secondo viaggio e poi proprio dalla Galazia era passato a Filippi, in Grecia, e poi dopo racconteremo. Da Filippi è andato a Tessalonica, poi è andato, non c'è scritto qui, a Berea, secondo Atti, poi è sceso ad Atene
e poi è andato a Corinto. Chiaro? Questo è secondo la geografia di Atti, il secondo viaggio, e la fondazione della comunità di Tessalonica avviene in questo viaggio. Chiaro dov'è Tessalonica? Continuiamo un po' di storia. Dal 42 avanti Cristo gode dello statuto di città, quindi è legata alla battaglia di Filippi, quindi leggi che ha avuto, ma adesso non entriamo sulla storia romana. E certamente, oltre a questa grande importanza che ha assunto da questo momento in poi, dobbiamo anche tenere presente, se ricordate la cartina, che Tessalonica è proprio collocata sul Golfo Termico, Terme era chiamato, e quindi porto di mare. Le navi erano il grande mezzo per trasportare mercanzie e tutto ciò che è legato al commercio. Nello stesso tempo, quindi, aveva un grande porto. L'altra ricchezza arriva vicino all'autostrada, la via Egnazia, cioè la grande strada di collegamento tra il Medio Oriente, che passava attraverso la Turchia, l'attuale Turchia, e passava attraverso Filippi, scendeva e poi attraverso il mare raggiungeva Roma. D'accordo? Questa via era importantissima, non è segnata qui nella cartina, ma pensate, basta che resti questa idea, che questa città diventa ricca e forte perché ha due possibilità di collegamento, sia il porto sia la strada. Quindi era una città sviluppata e dove c'era molto commercio, zona di porto anche, non sempre ricca di moralità, ma in questa città Paolo arriva. Un breve cenno anche per descrivere, abbiamo visto il nome e la posizione geografica di Tessalonica, anche come era governata. Questa notizia la prendiamo da Atti, perché come vedremo anche a Tessalonica Paolo farà conoscenza dei capi della città, perché verrà portato con l'accusa di essere un rivoluzionario. Cioè, sapete che Paolo è stato spesso portato in tribunale, qualche volta gli è andata bene, come qui a Tessalonica, qualche volta gli è andata male. Quindi ha fatto sempre conoscenza o dei giudici o dei capi. Quando arriva a Tessalonica si dice infatti che cercavano Paolo e Sila per condurli davanti, qui nella nuova versione hanno tradotto assemblea popolare, in realtà il termine greco è politarchi, cioè i capi della città. Infatti subito dopo si dice così misero in ansia la popolazione e i capi della città. In realtà il termine è lo stesso i due versetti, soltanto che uno l'hanno tradotto in un modo, l'altro di un altro. Quindi noi sappiamo che la città all'epoca di Paolo era governata da 5 o 6 politarchi, erano chiamati, cioè comandanti della città. Quindi vediamo una fotografia della gora di Tessalonica, se non va a Salonico trova questo resto dell'epoca romana. Ecco, all'epoca di Paolo, quando Paolo arriva a Tessalonica abbiamo circa 45-50.000 persone. Circa la religiosità, che religiosità trova Paolo quando arriva a Tessalonica? Fondamentalmente erano presenti, come all'epoca, vari culti, specialmente, e qui adesso non darò nomi di lungo, di importazione romana, latina, perché evidentemente c'era questa volontà di mantenere buoni rapporti. culto a Cesare, e c'era anche un sacerdote che veniva pagato regolarmente per questo servizio, d'accordo? E c'erano anche delle offerte che arrivavano da Roma proprio per mantenere vivo il culto agli dei romani. Voi sapete che all'epoca la religiosità non viveva attraverso il principio nostro, quanto ebraico, dell'unico Dio, ma tu dei veneravi, tu eri religioso, d'accordo? L'idea del pantheon, cioè di vari dei, era un'idea che stava alla base dell'esperienza religiosa dell'epoca, intesa come, non tanto come diversi principi, ma Dio che ha varie forme di manifestazione. Si sviluppano anche in quell'epoca le cosiddette religioni misteriche, che sono delle religioni a parte in un certo senso rispetto al culto ufficiale. Una di queste, e per alcuni storici mettono proprio l'accento su questo aspetto, io non lo ritengo poi così decisivo, però è decisivo il culto al dio Cabirion. Chi era questo dio Cabirion? Qui vedete una rappresentazione. Era un giovane che era stato ucciso, quindi un giovane ucciso da due fratelli. Il segno di questo dio era il martello, d'accordo? La tradizione diceva, ed era una tradizione di altri miti, ma si era arrivato in questa zona, in realtà era nato a Samotracia, però si era spostato a Tessalonica, l'idea che questo dio, questo Cabirion, poi risorgeva. E quindi ecco il rito misterico, vissuto anche attraverso il mangiare insieme, che rievocava la morte e il ritorno alla vita. Qualche storico dice che questo culto era nato, ecco anche il segno del martello, proprio all'interno delle classi più povere, all'interno delle classi dei lavoratori, di quelli che erano gli artigiani. Spesso poi però gli artigiani erano anche schiavi, d'accordo? Ed era un culto che si era sviluppato all'interno di questo gruppo di persone, e attraverso il culto rianimavano la loro vita, davano speranza alla loro vita. Non ho fatto in tempo a vedere tutte le fonti, dicono che all'epoca di Paolo però questo culto, non so dirvi le ragioni, era trasmigrato e se ne erano appropriate le classi più abbienti, le classi nobili. E quindi i poveri si erano come trovati sprovvisti di un loro punto di riferimento religioso, che fosse proprio per loro. Secondo qualche storico dicono che proprio la sensibilità con questo dio, questo giovane ucciso, che però poi ritornava in vita, è stato come la preparazione per accogliere l'annuncio di Paolo, che parlava di un giovane, cioè Gesù, ucciso in croce e risorto. E quindi c'è stata come anche una preparazione culturale, religiosa, ad accogliere con più disponibilità l'annuncio di Paolo. Soprattutto queste classi si riappropriavano di un culto loro, per loro. Ecco, qui si ha pure notizie, ho visto la localizzazione, la fondazione, la posizione, la natura anche della città, poi torneremo a dire anche qualche altra cosa. Adesso parliamo come Paolo arriva a Tessalonica. Paolo arriva a Tessalonica dopo aver predicato a Filippi, ricordate la cartina, cioè la prima città che lui ha incontrato e dove ha fondato una comunità in Europa, diciamo, è Filippi. Da Filippi si sposta, ecco, vi cito qui alcuni accenni, se volete, comunque la predicazione di Paolo Filippi in Atti 16. Qui, se ricordate, incontra una donna, Lidia, che è la prima convertita, che offrirà la sua casa e sarà la comunità di Filippi anche l'unica comunità da cui Paolo accetta di avere aiuti finanziari, perché questa donna lo costringe ad accettare, ecco, anche l'aiuto finanziario. Era una commerciante di porpora. Poi anche lì, prigionia, viene buttato in prigione, dicendo qui la frase, la folla non le insorse uno di loro, i magistrati fatti strappare loro i vestiti, ordinarono i bastonati, erano quelli caricati di colpi, lo sottolineo questo perché dopo ritornerà nella lettera ai tessalonicesi, li gettarono in carcere e ordinarono al carceriere di far buona guardia. Dunque ha preso botte a Filippi, ha incontrato la buona e brava Lidia, ma ha incontrato anche la persecuzione e le botte e il carcere. Atti dice che però c'è stata una liberazione prodigiosa a seguito di un terremoto e il carceriere si è convertito. Però una volta che è stato liberato dalla prigione, i fratelli di Filippi hanno detto: meglio che tu parta, perché è andata bene fino adesso, però è meglio, se vuoi salvare la vita, che tu abbandoni Filippi. Allora lui, proseguendo questa autostrada via Ignazio, va verso Tessalonica, d'accordo? E arriva a Tessalonica. Com'è descritta la predicazione in Atti all'interno della città di Tessalonica? Secondo lo schema, qui certamente c'è lo zampino di Luca teologo, e cioè Luca descrive l'attività di Paolo secondo uno schema, d'accordo? Cioè, da dov'è che comincia sempre la predicazione di Paolo? Dalla sinagoga. In Atti si dice anche il tempo, 3 settimane ha frequentato la sinagoga, o vuol dire il sabato fondamentalmente, perché gli altri giorni lavorava per mantenersi. Abitava presso un certo Giasone. Poi anche lì succede una persecuzione. Abitava presso Giasone, vuol dire che un certo benestante aveva una casa a Giasone che poteva contenere anche altri, si era offerto per ospitare la piccola comunità che si era formata. Ora pensate mica di centinaia di persone, che saranno 15, 20, 30, già all'inizio. Non pensi comunità ampie. La persecuzione vengono portati, ricordate che se abbiamo citato davanti i politarchi, però questo Giasone, oltre ad una casa buona, aveva anche dei soldi e quindi paga la cauzione e lo liberano. Però anche in questo caso, una volta libero, parte. Ecco, è uno schema abbastanza standard nel racconto e quindi indica che nel descrivere la missione di Paolo si è scelto anche uno schema per facilitare probabilmente la memoria, ma viene sempre così quando si raccontano gli episodi. Continuiamo perché può servire. Da dove è andato? Da Paolo, da Tessalonica a Berea. Da Berea è andato, perché anche lì è stato perseguitato, non proprio dai cittadini di Berea, ma quelli di Tessalonica lo hanno inseguito. Siccome Berea era vicino, hanno subillato la gente di là, quindi ha dovuto partire anche da Berea, e senza Sila e Timoteo, quindi da solo, così dice Atti, si reca ad Atene, nella capitale, predica ad Atene, famoso discorso all'Areopago, parte, però anche lì il, la predicazione non ha grande successo, solo qualcuno si converte e parte verso Corinto. E lì incontra Aquila e Priscilla, una coppia, lui abita da Aquila e Priscilla, predica nella sinagoga e lì arriva anche sia Timoteo che sono altri erano rimasti al nord. Persecuzione a Corinto, comparizione davanti al proconsolo della Roma, questo devo dare un po' però, persecuzione a Corinto, comparizione davanti al proconsolo di Gallione e ritorno ad Antiochia. Questa è la, il racconto di Atti. Invece che cosa dice Paolo all'interno della lettera? Noi possiamo cogliere delle notizie riguardanti la sua predicazione. È interessante, qualche volta uno può prendere una lettera e leggerla in questo modo. Tralascio tutti i dati teologici, tutta la predicazione, colgo soltanto tutti gli aspetti che mi aiutano a ricostruire la situazione storica. D'accordo? Secondo Atti arriva a Tessalonica e lui dice dopo la persecuzione subita a Filippi. Quindi concorda, vedete, concorda Atti e Paolo nel dire che a Filippi era stato bastonato. E lui ci tiene a dire che sono arrivato dopo aver subito una persecuzione. Ci tiene a dirlo perché non potrebbe dire, dopo che hai preso la bastonata, forse ti dovrebbe passare la voglia di continuare a predicare. E invece io, dice, nonostante quell'esperienza, sono arrivato da voi a predicare. La predicazione è avvenuta in mezzo a molte lotte. Anche lì ha avuto opposizione. Non descrive, mentre di solito Atti dice che la persecuzione viene da chi? Dai suoi amici giudei. Anche i tessalonicesi stessi hanno subito molte tribolazioni. Poi Paolo nella lettera dice che ha dovuto partire presto. Questo è l'elemento importante da tenere presente. Cioè ha dovuto abbandonare i tessalonicesi in fretta. Non è andato via perché ha deciso di andare via, è stato costretto. Quindi c'è una differenza rispetto ad Atti, e cioè il fatto che non descrive la predicazione fatta nella sinagoga. Attenzione, qualcuno ha denotato da questo che c'è opposizione tra i due, anche perché dal punto di vista di ricerche archeologiche non si è trovato nessun segno di sinagoga. A Tessalonica. Ma questo non è un elemento probante, perché come i cristiani, spesso anche gli ebrei si trovavano in casa. Per esempio Lidia, ebrea, che si era trovata a pregare, dove che pregava? A Filippi non c'era la sinagoga, si trovava a pregare lungo il fiume. Quindi non è probante il fatto che non si sia trovato segni archeologici di in Tessalonica per dire che non ci fossero giudei, anzi ambedue parlano di persecuzioni. Io faccio. E quindi la domanda: c'erano giudei a Tessalonica? E qui faccio presto, ci sono dei motivi letterari che suggeriscono di pensare che di fatto ci fossero degli ebrei. Non so se siete, cioè, visto che mancano dei segni archeologici, visto che non c'è proprio concordanza tra Atti e Paolo, ma perché Paolo non lo dice espressamente, quindi fa silenzio, dobbiamo dire che c'è opposizione, è un luogo in cui dobbiamo fare il confronto tra due fonti. Per motivi interni, a me pare che sia giusto affermare che la comunità di Tessalonica era formata anche da ebrei. Perché l'impiego, ecco, scrivo, l'impiego di categorie apocalittiche senza accompagnarle con delle spiegazioni. Cioè nella sua lettera Paolo usa delle categorie tipiche del modo di esprimersi ebraico, quando parla, lo vedremo, del suono della tromba, dell'arcangelo che descrive l'ultimo giorno, sono modi tipici del linguaggio ebraico e lui lo usa tranquillamente, quindi presuppone che venga capito. E qui ripeto anche, per esempio, il tema del giorno del Signore, anche il giorno del Signore è un tema tipico dell'attesa escatologica ebraica, anche qui lo presenta come un dato di fatto. Poi alcuni concetti teologici che sono tipici del linguaggio ebraico, tanto è vero che questo che vi dico adesso crea anche adesso difficoltà, cioè quando si parla dell'ira di Dio, per esempio, non fa parte della nostra cultura e tanti ci dicono: ma perché si dice che Dio si arrabbia contro? Per gli ebrei invece era normale l'uso di questo modo. Per esempio, lo cita, vedete, in 1:10, il quale ci libera dall'ira che viene, ma su di loro l'ira è giunta al colmo. Qui si arrabbia con i giudei invece, però lì in un senso quasi generale. E così ancora in 5:9, Dio infatti non ci ha destinati alla sua ira. Dunque, categorie apocalittiche, uso di vocabolario, un altro tema, oltre l'ira, il regno, che richiama il suo regno. Anche questa è un'espressione tipica della mentalità ebraica. Dunque, arrivo a questa conclusione, anche se non ci sono segni archeologici di sinagoghe, noi possiamo affermare che a Tessalonica ci fosse una comunità di ebrei e che tra questi ci sono stati alcuni convertiti. Chiaro? Quindi cominciamo ad allineare la predicazione di Paolo, anche se non lo dice espressamente, ha avuto anche come oggetto il mondo ebraico. E questo è affermato in maniera esplicita in Atti. E ci sono stati anche dei convertiti. Poi è certa anche la presenza, evidentemente, questo non ancora trovata, anche di pagani, la città greca, la romana, e anche da questi Paolo ha avuto dei convertiti. Lo dice, versetto 1:9, sono essi infatti gente, sono riusciti a raccontare come noi siamo venuti in mezzo a voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio. Quindi c'è stata una conversione dagli idoli a Dio. Conclusione: si tratta dunque di una comunità mista. Chiaro? Spero di non farvi addormentare, perché vedo che passi il tempo, ma però altri dati, conosciamo qualcosa di meglio su questa comunità? Paolo non cita nessun nome, se non, ecco, gli Atti citano invece un certo Giasone, appunto quello che lo ha ospitato e che era abbastanza ricco da pagare la cauzione in modo da tirarli fuori dal carcere. Abbiamo visto che dopo il carcere lui è partito da Tessalonica. In realtà, se vogliamo proprio fare le pulci, un altro tessalonicese lo troviamo in Atti 27. In Atti 27 non c'entra niente con la predicazione a Tessalonica, si descrive il viaggio che Paolo ha fatto da prigioniero verso Roma. Lì si dice che, adesso salto tutto, ma salpammo, vedete il famoso noi, sembra quasi un diario di viaggio, avendo con noi Aristarco, un macedone di Tessalonica. Quindi sapete che abbiamo Giasone e Aristarco, due cristiani, veniamo a conoscere anche i nomi di due cristiani di questa comunità abbastanza fedele, perché questo Aristarco lo ha seguito e ha fatto il viaggio della prigionia fino a Roma con lui. Quindi vedete, c'era stato un legame tra Paolo e questa comunità. Che mestieri facevano? Fondamentalmente, dai, la comunità, abbiamo detto, è mista, di nomi sappiamo Giasone, possiamo cercare di anche individuare la classe a cui si è rivolto. Beh, Paolo, parlando di sé, dice che a Tessalonica fu un duro lavoro, ha lavorato notte e giorno, predicava soltanto il sabato. E quindi si può dedurre che la comunità, quindi da questo testo e poi anche dall'altro, cercate di fare tutto il possibile per vivere in pace, occuparvi delle vostre cose e lavorare con le vostre mani come vi abbiamo ordinato. E così condurre una vita decorosa. Cioè, sono persone che lavoravano con le loro mani, cioè artigiani e anche schiavi, perché spesso molti che lavoravano con le loro mani erano schiavi. Vi metto anche in confronto a due tessalonicesi, perché in due tessalonicesi c'è il famoso versetto che tutti sanno: se non volete lavorare, non dovete pure mangiare, perché probabilmente, come adesso vedete, non un certo fervore religioso che ha portato certi ad abbandonare il lavoro duro. Non ci sono notizie di convertiti da classi nobiliari. Qualche dico sì, uno già, ma nobiliari no. Normalmente Paolo cercava, anche in altre occasioni vediamo, alcuni no, alcuni ricchi, perché? Perché aveva bisogno di case dove far riunire la comunità. Quando è stata scritta questa lettera? O meglio, qual è l'occasione della lettera? Allora, nel viaggio si dice che Paolo è arrivato a Atene e poi a Corinto. Ecco, non sappiamo adesso di preciso, anzi qui, quando era ad Atene, e qui abbiamo un dato diverso da Atti, perché secondo Atti Paolo era solo ad Atene. Invece secondo Paolo tessalonicesi, ad Atene c'era Timoteo. E qui questo è un dato, e secondo me va data prevalenza all'indicazione di Paolo. Lui dice, non potendo più resistere. Perché non poteva più resistere? Non poteva più resistere perché era preoccupato della comunità. E allora ha preferito mandare Timoteo. Resta solo mandare Timoteo. Infatti continua. Per questo, non potendo più resistere, mandai a quelle notizie della vostra fede, temendo che il tentatore avesse messo la prova, che la nostra fatica non fosse servita a nulla. Cioè, probabilmente la paura di Paolo qual era? Che essendo stato costretto a partire, la predicazione che aveva fatto a Tessalonica era rimasta incompleta, esposta a non comprensione, capita male. E quindi è preoccupato. Poi dice sempre tessalonicesi, Timoteo è ritornato e dice che i tessalonicesi sono ancora rimasti fedeli. E quindi questa lettera è una grande lettera di ringraziamento, è chiamata una lettera eucaristica. Però notate, ritorna anche in questo testo, alla fine, c'è qualcosa che manca alla vostra fede. Cioè, Timoteo gli ha detto che qualcosa ancora non è completo. E allora, ecco, per Paolo desidera andare. Però qua c'è una frase misteriosa. Ecco, se qualcuno vuole fare una ricetta, la lascio a voi. Io non l'ho. Dice, voglia Dio stesso guidare il nostro cammino verso di voi. Cioè, vuole andare verso di loro. E dice, alla fine, appunto, che però, non potendo andare, scusate qua un momentino, ecco, perché devo aver saltato una, perché dice che a un certo punto Satana gli ha impedito di andare. Perché cos'è questo Satana che gli ha impedito di andare? E qui le dice che non sono in grado di definirlo. Sapete, anche perché appunto può dire tutto. Come un altro testo di San Paolo famoso, ma che mai si dice proprio definito di tutto, è la famosa carne, la spina nella carne. Di fatto però, chiara la situazione, lui ha sentito che sono fedeli, sente che però ci sono delle lacune, e allora che cosa fa? Vorrebbe andare, ma non può. Nello stesso tempo vuol dire delle cose. Infatti, ecco, riguardo all'amore fraterno, non avete bisogno che le scriva. Non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell'ignoranza. Riguardo ai tempi e momenti, non avete bisogno che me le scriva. Invece sente di, cioè, non avete bisogno che me le scriva, ma io vorrei scrivere. Cioè, è nella situazione di uno che vorrebbe dire qualcosa, ma è lontano. D'accordo? È la situazione tipica in cui nasce una lettera. Se io voglio dirti una cosa, ma tu sei lontano, cosa devo fare? Lettera. Adesso è meglio riscarica, ma a quel tempo, lettera. Le lettere nascono da questa situazione. Ecco perché nasce la lettera. Una lettera già pensata, destinata a una comunità, perché dite: salutate tutti i fratelli con il bacio santo. Vi scongiuro per il Signore che questa lettera sia letta a tutti i fratelli. Questo presuppone, probabilmente esistono già due o tre case, e quindi qualche volta c'è la tentazione di una casa di tenersi la lettera. A Corinto ci dirà che queste case, queste piccole comunità, sono spesso anche in lotta tra di loro. Quindi, qui lasciamo perdere, gli obiettivi dunque che Paolo si vuole sono considerare, consolidare i legami e completare l'insegnamento. Chiaro? Da dove è stata scritta? Probabilmente, adesso la devo dare più veloce, a Corinto, probabilmente, d'accordo? Data di composizione? Quando è stata scritta? Qui abbiamo un elemento esterno che ci aiuta, già Atti nella sua formulazione lo dice. Dico subito che siamo dal 50 al 51. Perché? Ricordate, Paolo, secondo Atti, è stato portato davanti a un proconsole di nome Gallione. A Delfi, ecco qui trovate il testo, è stato portato davanti a Gallione. Per tre volte si nomina Gallione. Ecco, è stata trovata un'iscrizione a Delfi dove c'è questa, non so se si vede, nel petto più grande, alla 1, 2, 3, quarta riga, chissà leggere un po' di greco, trova scritto Gallione. D'accordo? È proprio indicata il nome Gallione e viene datata la sua permanenza come proconsole a Corinto. Quindi abbiamo la certezza di questo dato quando Paolo è stato portato davanti a Gallione. Qui trovate la fotografia, d'accordo? Questa è l'iscrizione trovata a Delfi che ha il nome Gallione. Questa è la trascrizione. Quindi, la data di composizione è tra 50 e 51, perché Gallione, secondo questa iscrizione, è stato a proconsole a Corinto tra 51 e 52, ma secondo Atti Paolo è stato portato lì dopo un anno e mezzo che era a Corinto e dopo è partito. Quindi si pensa che la lettera è scritta o 50 o 51. Chiaro il ragionamento? Cioè nel periodo in cui ha potuto incontrare Gallione. Quindi, a partire da qui, prima di essere un incesimo, quello scritto cristiano più antico. La struttura della lettera, vabbè, lasciamola perdere, i temi principali, perché resistete ancora un po', va bene. I temi principali quali sono? Io ne metto due, potrebbero essere tanti, ma innanzitutto l'autocoscienza missionaria. È interessante leggere questa lettera per vedere Paolo come si pensa missionario e come pensa la sua missione. Perché predica? Perché predica? È interessante, allora, un primo dato che metto qui. In prima Tessalonicesi, proprio all'inizio, si trova la prima ricorrenza del termine ecclesia. Questa è la più antica ricorrenza, se è vero, ormai accettato da tutti, che prima Tessalonicesi è il testo cristiano scritto più antico, che anche circolavano altre raccolte, evidentemente, dei denti di Gesù, ma come composizione è lo scritto cristiano più antico. Questa è la prima volta che un testo cristiano si trova il termine chiesa, d'accordo? Paolo si va a Timoteo alla chiesa. È evidente che si tratta di un uso consolidato di questo termine, perché Paolo lo dà per scontato all'inizio, non lo spiega. Quindi come? Se uno non lo spiega, si pensa che sia capito. Ecclesia significa assemblea di persone chiamate, c'è il verbo caleo, chiamate da. E qui affiora che questo termine appare nell'Antico Testamento ed è usato per cosa? Per descrivere il tema della elezione. Il popolo eletto è la ecclesia di Dio, sono i chiamati da Dio, d'accordo? Ora notate che qualcuno qui già c'è un tema che vorrei dire, ma allora Paolo qui tradisce il popolo ebraico, che, perché usa un termine ecclesia che è tipico dell'ebraismo, in greco, in greco, in ebraico, per quel termine che prima descriveva il popolo ebraico, tradisce il cristianesimo o no? Scusate, tradisce l'ebraismo o no? Sta fondando una nuova religione? A mio parere bisogna ricordarsi che Paolo è convinto di una cosa, che l'arrivo del Messia determina la chiamata che deve essere estesa a tutti i popoli. Questo non perché sta fondando una nuova religione, ma perché questo è scritto nei profeti. Per esempio in Romani 9:23-24 dice: e in questo da far conoscere la ricchezza della sua gloria verso gente meritevole di misericordia, da lui predisposta alla gloria, cioè verso di noi, che gli ha chiamato non solo, i giudei sono chiamati non solo tra i giudei, ma anche tra i pagani. Dunque, già nel contesto di Paolo troviamo questa novità assoluta: si è chiamati a far parte del popolo anche dai pagani. Ma questo non tradendo la speranza ebraica, ma portandola a compimento. Cioè Paolo, in quanto fariseo, quindi teologo, sapeva che tutte le scritture parlano di questo. Quando arriverà il Messia, la chiamata sarà aperta a tutti. Quindi, ecco, caleo, chiamo fuori adesso non soltanto dal popolo ebraico, ma da tutti. Se è vero che Gesù è il Messia, allora bisogna fare la missione. Non so se mi spiego. Cioè, è legato alla fede ebraica la missione. In realtà, gli ebrei non avevano la missione, fondamentalmente. Sì, si parla di Mosè, ma non era sentito bisogno di predicare l'ebraismo, assolutamente no. Si era proprio separato. Però era detto, quando arriverà il Messia, allora la luce della Torah, ma proprio anche un fariseo sapeva che quando sarebbe arrivato il Messia, l'unico interprete della Torah sarebbe stato il Messia. Allora, se è vero che Gesù è il Messia, è scontato che bisogna che la chiamata arrivi a tutte le genti. Ecco l'autocoscienza missionaria. È una conseguenza del ritenere Gesù il crocifisso Messia. Questa è stata la svolta di Paolo. Un secondo tema che è interessante, sempre legato all'aspetto missionario, è la esemplarietà del missionario. Cioè, in tutto il capitolo 2 Paolo parla di sé. È un vizio, è in parte di Paolo, parla molto di sé. Se uno vuole fare un'analisi psicologica di Paolo, trova dei si mostra, è la consapevolezza che la forza e la verità del Vangelo lo si vede anche dallo stile di vita dell'apostolo. Quindi Paolo ci tiene a avere legami con la comunità, per questo scrive la lettera, perché sa che se si rompono i legami si affievolisce anche la fede. Il legame con l'apostolo è garanzia della fede e lo stile dell'apostolo è la carta vincente perché il messaggio sia accolto. D'accordo? Ciò sottolinea il carattere esperienziale, non esclusivamente teorico, della comunicazione della fede cristiana. Da subito, dal primo testo, la comunicazione cristiana avviene attraverso l'esemplarietà. Notate che qual è uno dei luoghi che lui sottolinea come luogo di esempio? Uno dei luoghi forti che Paolo usa per mostrare la verità del Vangelo è il binomio tribolazione-gioia. Su questo noi troviamo qui l'inizio di un tema che riprenderà altre volte, soprattutto nella seconda Corinti, dove farà l'elenco di tutte le tribolazioni. E cioè, se io perseguitato, bastonato, messo in carcere, ho la forza e la gioia di annunciarvi il Vangelo, che cosa vuol dire? Che di fatto ho avuto un incontro con Cristo, che mi muove non una motivazione di interesse, ma la scoperta di un messaggio che è in grado di dare forza anche in mezzo alle tribolazioni. Un termine che è tipico di Paolino, le tribolazioni. Infatti, qui dopo aver sofferto subito l'oltraggio di Filippi, ho avuto il coraggio, in greco c'è la parresia, cioè la libertà di parlare, d'accordo? Il Vangelo in mezzo a molte lotte. E notate, se questo vale per Paolo, vale anche per chi? Per i Tessalonicesi. E voi avete seguito i nostri esempi, e voi del Signore avete accolto la parola in mezzo a grandi prove, anche voi, notate, con la gioia dello Spirito. Perché sarebbe, se essere cristiani non è soltanto prove, vale la pena. È che c'è una gioia che tiene anche nelle prove. Questo è un tema che esplicita l'autocoscienza missionaria di Paolo e sarà presente anche in altre lettere. L'altro tema più famoso è il ritorno glorioso di Gesù. Perché Paolo affronta il tema sul ritorno gioioso e glorioso di Gesù? Secondo qualcuno forse Paolo non si era spiegato bene circa la risurrezione, o forse avevano interpretato alla maniera quasi misterica la sua predicazione alla luce del Dio capirlo, e cioè il fatto che se credevi e venivi battezzato non avresti gustato la morte, perché sarebbe arrivato Gesù risorto a liberarti. Per credere a Gesù che libera il presente, che libera, aveva detto nel capitolo primo. D'accordo? Secondo alcuni, una grave crisi della comunità era avvenuta quando alcuni erano morti. Infatti, si parla non angustiatevi per quelli che sono morti come gli altri. Forse non avevano idee chiare sul tema della risurrezione. Ditemi voi se non è un tema attuale, perché chi è che ha idee chiare sulla risurrezione? Su come annunciare oggi questa speranza? Tanto è vero che forse oggi non dice neanche tanto. D'accordo? Come e Paolo usa espressioni, cioè ecco la domanda, quali concetti, immagini possiamo utilizzare per parlare della vita eterna? Quali immagini? Questo è il tema che Paolo affronta nel suo primo scritto, affronta cioè la domanda, ma se vogliamo, cosa vuol dire questo? suo schema, assumendo che interessante, questo è l'Evangelio che ci aiuterà a dare la risposta all'ultima, ma Paolo ha fondato veramente una nuova fede, o in fondo ha ricapitolato la speranza ebraica, assumendo però a motivo della sua missionalità delle categorie del mondo dove si trovava, che è la fatica di sempre, mantenere il messaggio, assumendo categorie nuove. Sai perché oggi noi abbiamo un linguaggio per parlare della vita eterna oggi che sia incisivo? Qual è lo schema? Primo, lo sfondo antico testamentario apocalittico, quando parla della risurrezione, dell'incontro con Gesù, usa gli schemi dell'Antico Testamento e dell'Apocalisse. Ecco l'ebreo che parla. Per esempio, qui metto a confronto prima testa, si vede o no?
Sì, questo è
cioè da una parte prima Tessalonicesi, dall'altra due testi dell'Antico Testamento. Uno è il testo del dono della legge, Esodo 19. Come si descrive? C'è il suono del corno, che suona mentre Dio dà i comandamenti. Quando Dio si rivela c'è la tromba che suona. E in Apocalisse, no scusate, e in Daniele 7, per descrivere il figlio dell'uomo, l'elemento che ne indica la trascendenza qual è? Il suo arrivo e la sua presentazione, ecco venire con le nubi. Cioè le nubi descrivono la trascendenza e la presenza di Dio. Ecco che lui, Paolo, userà questo schema, parlerà appunto, perché il Signore stesso, all'ordine della sua voce e al suono della tromba di Dio, discenderà dal cielo. E noi alla fine saremo rapiti sulle nubi. Esempi che a noi non dicono niente, ma per loro era il modo abituale per parlare dell'incontro con Dio. Poi lo sfondo imperiale, tipico della città a cui si riferisce. La stessa frase che ho appena letto ha una parola, la venuta, in greco parousia. Era la parola tipica che descriveva l'arrivo del re, dell'imperatore. Quando arrivava l'imperatore a visitare una città si chiamava la parousia, che veniva preparata una strada, era festa, perché quando arrivava c'era il condono dei denti, c'era la liberazione, cioè avveniva tutta una festa. E lui parla dell'incontro con Gesù come risolto come una parousia. E poi c'è anche lo sfondo neotestamentario, sentite come usa, chiaramente il sfondo neotestamentario è uno sfondo, potremmo anche non suddiviso, ma potrebbe essere riassunto nello sfondo ebraico, fondamentalmente. E cioè qual è? Sulla parola del Signore infatti vi diciamo questo, riguardo ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno di vedere prima, così dice prima Tessalonicesi. Sapete bene che il giorno del Signore verrà con un ladro di notte. Vi dice qualcosa? Perché se guardate Matteo, ecco, l'immagine del ladro viene usata anche da Gesù per dire che bisogna vegliare, perché il ladro normalmente non ti dice prima guarda che vedo domani, cerca di coglierti di sorpresa. Ma è che lo scopo principale qui è dire Dio cercherà tutto per cogliere di sorpresa, ma devi essere vigilante. Quindi ecco due tempi che ho messo, e voi però li tratterete nella lettura, la autocoscienza missionaria, il ritorno. Finisco con una domanda di fondo, ma Paolo è veramente l'uomo dei due mondi, il Giannis del Dio, Giannis, chiamato Dio da due fonti, che abbiamo messo anche sulle porte, così guardava chi entrava e chi usciva, dove l'accusa è che ha tradito il cristianesimo, cioè scusate, che ha tradito l'ebraismo. Vi cito l'autore ebreo, non vecchissimo, l'ho letto perché uno qui presente me l'ha regalato, Amos Oz, non so se lo conoscete, però per due volte, cito una volta, pagina 129, Gesù è nato ebreo e da ebreo è morto. Non ha mai pensato di fondare una nuova religione. È stato Paolo di Tarso a inventare il cristianesimo. Ora, adesso dal punto di vista degli studi sono difficili da fare. questa idea. È vero che è stato Paolo di Tarso che ha tradito l'ebraismo fondando una nuova religione. In realtà, da quello che abbiamo detto, sia il tema della missione, sia il tema del ritorno, viene colto da Paolo attraverso una ripresa delle attese ebraiche, rilette, cioè questo è il cambio, la novità, dalla condizione che Gesù sia il Messia. Questo è il cambio. Cioè Paolo non ha mai pensato di diventare cristiano, nel senso che pensava a una religione staccata da, ma pensava che Gesù portava a compimento le scritture. Se c'è qualche novità, se avete visto, è la novità di colui che nel momento in cui inizia una predicazione ai pagani, cioè al mondo greco, assume anche categorie nuove che non sono tipiche del ebraismo. Attenzione, questo è già molto nell'Antico Testamento, che si era assunto soprattutto in certi libri tradizione ebraica, ma lui lo fa proprio per esigenze missionarie. La conclusione è proprio questa. Cito qui Pitta, uno studioso giovane, cioè però no, non è giovane, ma insegna la Lateranense, alla mia età, insomma. Quando si tende a seguire i due mondi della formazione di Paolo, dovrebbe essere decisamente spostato sul versante dell'adattabilità, cui è stato costretto per farsi tutto a tutti, al fine di salvare a tutti i costi qualcuno. Quindi se ha assunto categorie nuove, parusia, abbiamo fatto il caso concreto della parusia, è per parlare di un tema difficile come la denuncia, descrivere l'incontro del risorto, con una immagine che era comprensibile da gente abituata all'arrivo di un re. Chiaro? E conclude, altrimenti continueremo a parlare di un automatico dottor Jekyll Mr. Hyde, mentre egli è il resto fariseo, che con tutte le precisazioni sulla categoria, cioè parla e pensa come un filosofo popolare del suo tempo, cioè uno vuole farsi capire dalla sua gente, mantenendo le tradizioni del mondo ebraico. Ecco, spero di avervi dato alcune indicazioni sulla lettera e da sorrigenti che vi facciano venire la curiosità per di leggerla. Sono stato lungo, ma pazienza, mai si è.
Luca non chiama mai Paolo apostolo. Paolo invece nelle lettere ci tiene a dirsi tale. Cioè, perché questa omissione di Luca? E diciamo, qual è il passaggio pregnante, che può essere anche abbastanza diciamo percepito, il passaggio importante per cui Paolo si definisce soprattutto apostolo e non evangelizzatore? Ok? Grazie.
Rispondo subito. Non è un tema legato, non è un problema legato al tema tessalonicesi, lo si trova per esempio molto in seconda tessalonicesi, d'accordo? Chiaro, c'è una distinzione. Adesso prima la descrivo, poi cerchiamo di comprendere. Per Luca chi è l'apostolo? Dov'è che si capisce chi è l'apostolo? In Luca. Qual è il testo chiaro che definisce le caratteristiche di un apostolo?
La chiamata di Gesù stesso.
Ma lì non è esplicitato, d'accordo? È esplicitato nel momento in cui devono scegliere un apostolo. Quando devono scegliere il successore di Giuda,
con visto che quali sono i requisiti per essere apostolo secondo Luca? Sono tre. Ecco, partiamo, tu parti dall'ultimo, teniamo l'ultimo, l'ha detto l'elezione, essere chiamati, poi?
Aver conosciuto Gesù.
Da quando?
Quando era in vita.
Ma da quando? Perché la vita è stata lunga, 33 anni.
Da quando erano chiamati?
Gesù, nel curriculum per essere apostolo bisogna essere scelto. Essere stato con Gesù a parches, si dice, dall'inizio, cioè dal battesimo. Se lo si è messo dopo, no. Chiaro? Infatti i Vangeli da dove cominciano? Dal battesimo. Chiaro? Bisogna garantire la presenza presso Gesù dall'inizio, dal battesimo. D'accordo? E terza? Spade devo bocciarmi,
Averlo
visto risorto, non si è visto, offre, cioè Gesù si è mostrato,
d'accordo?
Evidentemente, se queste sono le tre caratteristiche, notate anche le lezioni, perché di fatto quando si sostituisce Giuda vengono presentati due personaggi che sono stati da Gesù con lui dall'inizio, dal battesimo, e lo hanno visto risorto. Non basta, appunto, come diceva Leonardo, ci vuole la elezione. Nel caso del nuovo apostolo, viene estratto a sorte, per indicare che è scelto da Dio. Paolo aveva questi tre requisiti? No, quale che gli manca? L'essere stato con Gesù dall'inizio, questo non ce l'aveva. Quindi secondo l'ottica di Paolo, di Luca, Paolo non è apostolo. Chiaro? Nel senso di questa visione, per cui si vuol garantire la comunità che può testimoniare la vita storica di Gesù. Per far questo bisogna essere stati con lui dall'inizio. Paolo si definisce apostolo?
Sì.
Fa una baruffa continuamente con chi dice che non è apostolo. Chi sono quei super apostoli? A un certo punto sbotta a dire. Però evidentemente riformula i requisiti. Cioè per il concorso cambia le regole. Allora dice, per essere apostolo bastano due requisiti. Chiaro? Eliminare quelli, i due requisiti però rimangono, e quindi dicono che la categoria apostolo è una categoria a finire. Bisogna aver visto il risorto, e lui si dice, chi è l'ultimo a aver visto il risorto? Io, si dice, io come un aborto, io sono stato l'ultimo. In Prima Corinti 15 descrive le varie apparizioni, e lui dice, era apparso il risorto. Ecco l'evento che ha cambiato la storia di Paolo. L'altra, essere chiamato e mi ha inviato. D'accordo? Evidentemente in questa categoria Paolo non garantirà, attenzione, la tradizione apostolica circa la vita di Gesù, ma garantirà il kerygma. Il kerygma è il nucleo della predicazione cristiana riportata in Prima Corinti 15. Gesù è morto secondo le scritture, è risorto, è morto, è sepolto, il segno che è morto e sepolto, è risorto ed è apparso. Questo Paolo lo afferma per esperienza vissuta sulla sua carne, è un testimone di questo kerygma di prima mano, non testimonia la resurrezione perché gliel'hanno raccontato, ma perché lui ha visto il risorto. In questo senso dice, non sono forse io apostolo? E dopo aggiunge, non ho forse io visto il Signore? È nella dove Paolo rivendica, perché un altro tema che già appare nella Tessalonicesi, ma non così in maniera chiara, ma poi sarà sviluppato su altre lettere, sarà la questione dei oppositori. Gli oppositori, per esempio in Galati o Seconda Corinti, dicono: ma tu non sei un vero apostolo. D'accordo? Lui lo rivendica partendo da questa esperienza della resurrezione, per cui può testimoniare il Kelma di prima persona. Non potrà raccontarti il battesimo di Gesù. Questa tradizione appartiene a Paolo.
Grazie, ma possiamo chiudere qui e ringraziamo ancora Lucio che ci ha fatto sbarcare a Tessalonica e ci ha accompagnato con sapienza tra le vie della città, vedere i suoi monumenti, davvero un porto di mare dove c'è di tutto, dove non manca niente anche della complessità delle nostre città di oggi. Ho sentito come Tessalonica è una città di traffici, con una ricca vita politica, amministrativa, economica, religiosa, con diverse classi sociali, dove c'è gente che sta bene, ma c'è anche chi lavora per vivere, gente che pensa, che crede, che soffre. Ecco, il Vangelo incontra questo terreno, diventa proposta di vita fraterna per vivere il presente e guardare al futuro con uno sguardo pieno di speranza, di fiducia. E Paolo fa la fatica di trovare anche il modulare il linguaggio in modo da farsi capire. Lucio va dicendo che questo è appunto un inizio che finisce qui, però non sarebbe inutile arrivare alla soglia e non entrare dentro ai contenuti. Mi invito allora a prendere uscendo il foglietto che riporta in modo dettagliato come questo percorso può proseguire. Ci sono diverse proposte qui a Venezia, il lunedì al centro Pattaro con Maria, il mercoledì, stesso orario dal 18 alle 19.30 con padre Giuseppe presso l'Istituto Cavanis, il venerdì a San Simeone Profeta, un po' più presto, dalle 4 e un quarto alle 5.30.